Quello che vivremo oggi è il primo incontro di questo nuovo percorso sulle guarigioni di Gesù, un tema da una parte affascinante, dall'altro credo anche un po' delicato, per tanti motivi che andremo poi a sviscerare durante l'anno, però io credo che abbiamo l'obbligo di noi cristiani di crescere anche nella fede. E allora vorrei proprio che i nostri incontri, questo è il nostro incontro e poi quelli di tutto l'anno, fossero proprio motivo di crescita nella fede. Le cose che dirò in questi giorni, in questi incontri, saranno un po' provocatorie forse, ma nel senso etimologico della parola. Chiamano fuori, no? Cercano di chiamare fuori da una... uscire, ecco, in qualche modo, da una mentalità a cui siamo molto abituati, dalla tradizione, da un certo catechismo, un po' delle cose che abbiamo imparato, quindi strideranno certe cose che dirò, e so anche che andrò a urtare forse la sensibilità di qualcuno, come spesso accade ormai, ma va benissimo, cioè siamo qui per dialogare, io non sono qui a darvi delle verità, perché in fondo chi è che ha la verità? Quindi siamo qui per partecipare dei contenuti e quindi possiamo anche dialogare su queste cose. L'importante è poter crescere insieme. Ieri dicevo, perché era presente al percorso sulle fiabe, che la verità è questione di fecondità, non questione di certezza. È vero ciò che è fecondo. Allora, dedicherei del tempo questa mattina, prima di entrare nel primo dei miracoli, no scusate, delle guarigioni, preferisco parlare di guarigioni, perché affronteremo le guarigioni in realtà. E la prima che affronteremo è proprio quella del lebbroso, quindi anche in continuità, se vogliamo, con il Vangelo di oggi. Per quello che non mi sono fermato tanto sulla lebbra, ma ne parlerò oggi. Faccio un'introduzione che ritengo, reputo, indispensabile. Cosa sono? Partiamo pure dai miracoli. Cosa sono i miracoli di Gesù? Sarebbe bello, come al solito, poter chiedere a voi presenti, ma tu cosa dici? Come definiresti un miracolo? Posso supporre la risposta di alcuni, per i quali il miracolo è una sorta di dimostrazione della divinità di Gesù. Gesù è Dio, quindi dimostra la sua divinità facendo miracoli. C'è questi gesti eccezionali. Quindi i miracoli sarebbe un po'... Gesù passa tra i villaggi dispensando la sua divinità facendo dei miracoli. Potremmo pensarla così. Guardate quanto sono... E sono Dio, quindi posso anche fare questo, ecco. Allora, prima cosa da dire, Dio non dimostra la sua divinità attraverso i miracoli. Quindi i miracoli non sono la dimostrazione della divinità di Gesù. Secondo punto fondamentale. Qualcuno pensa ancora oggi, purtroppo, secondo me, che i miracoli siano una sospensione delle leggi della natura. è una definizione classica del miracolo. Cos'è il miracolo? Il miracolo è la sospensione di una legge della natura. Se voi andate a Lourdes e ricevete un miracolo, sarete sottoposti ad una commissione che deve dimostrare che questo miracolo veramente abbia sospeso le leggi della natura. Pensate a una guarigione indimostrabile, una guarigione impossibile. Secondo punto, i miracoli, stando al Vangelo, non sono sospensioni delle leggi della natura. Questo varrà per i medici di Lourdes, questa commissione medica che c'è a Lourdes, ma non è evangelica. E qui entriamo in quell'aspetto delicato a cui accennavo prima. Oggi i biblisti sono d'accordo praticamente tutti, i grandi biblisti, poi vi consiglio magari un testo, a ritenere che tutti i miracoli di Gesù, i miracoli di natura, chiamiamoli così, i miracoli di natura compiuti da Gesù durante il suo ministero non siano mai accaduti storicamente. Tradotto, Gesù non ha mai fatto personalmente i miracoli di natura. Quindi, nozze di Cana, moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù che cammina sulle acque, Gesù che sede alla tempesta, e avanti così. Tutti i miracoli che leggiamo nel Vangelo, che hanno a che fare con la natura, ecco, non sono stati compiuti da Gesù. Quindi possiamo dire che sono dei racconti prettamente teologici. Allora, cosa sono i miracoli? Anzitutto, se voi cercate il miracolo nel Vangelo, non lo trovate, la parola miracolo non lo trovate. Non si parla di miracoli nel Vangelo. È stata una parola inventata da noi? Sì, al massimo si usa il termine opera di potenza, o opere di potenza, letteralmente tradotto opere di potenza. Poi sarebbe interessante chiedersi cos'è questa potenza, ma noi sappiamo, no? Dio è onnipotente, cosa vuol dire onnipotente? Non che può fare quello che vuole. Questo è un altro, sarebbe interessante fermarsi anche su questa cosa. Cioè. Dio onnipotente? Secondo voi Dio onnipotente? Lo diciamo anche nel credo, non credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore, eccetera. Ma io direi di no, se no non avrei fatto neanche la domanda. Ma non è onnipotente nel senso che, come dell'onnipotenza che pensiamo noi, cioè Dio non è onnipotente nel senso che può fare quello che vuole, se no potrebbe fare anche i miracoli, per esempio. Dio è amore, soltanto amore, no? Quindi può essere onnipotente soltanto nell'amore. È l'onnipotenza dell'amore che è proprietà di Dio, ma non nel senso che può fare quello che può. Capite com'è nata l'onnipotenza intesa come Dio può fare quello che vuole, magari anche camminare sulle acque? E perché, questo è, non bisogna essere dei geni per pensarlo, ecco, ma abbiamo è nato questo senso di l'idea di onnipotenza di Dio inteso in questo senso, è nato dalla nostra proiezione su Dio, sulla divinità, di tutte le nostre impotenze. Ciò che io non riesco a fare, ciò che io non riesco a vivere, ciò che provoca a me frustrazione, allora lo proietto su Dio, che tanto lui lo fa perché è onnipotente. Però poi capite, succede un Auschwitz, no? Con 6 milioni di morti, 1,5 milioni di bambini morti, innocenti, e allora capite che traballa un po' l'idea di onnipotenza di Dio. Si può fare quello che vuole. Poi è stato un po' latitante ad Auschwitz. Ad esempio, ecco, lo butto lì. Ecco, il problema nostro è che intendiamo i miracoli come qualcosa di magico e preternaturale. Io sono contento che di aver letto in questi biblisti, no, che Dio, che Gesù non ha mai fatto, ad esempio, una moltiplicazione di pani, concretamente. Oppure che non abbia mai camminato sulle acque, perché mi sarebbe dispiaciuto avere... credere in un Dio un po' mago. Non so voi. Cioè, non so, quando ero piccolo andavo a visitare le camerette di Don Bosco, no, le Salesiane. E c'è, mi piaceva sempre andare in quella vetrinetta, non so se c'è ancora, quella vetrinetta dove si diceva che lui distribuiva le noccioline, no, ai bimbi. E solo che erano tanti bimbi, le noccioline erano poche, ma continuavano a moltiplicarsi queste noccioline. A me questa cosa affascinava, no? Questa, tirare sempre fuori questa... È un po' come il pane e i pesci di Gesù, no? Però vabbè, finché siamo piccoli riusciamo a accettarlo, una cosa così. E poi... qui c'è qualcosa che non gira. Una fede adulta dovrebbe crescere un pochino su queste cose. E allora, Gesù cosa ha fatto realmente? Ecco un altro aspetto importante. È innegabile che Gesù avesse doti straordinarie come taumaturgo. Gesù ha guarito, questo è attestato. Aveva doti di guaritore. Quindi non ha compiuto miracoli di natura, quelli citati prima, ma è attestato che abbia compiuto guarigioni, e noi faremo adesso una carrellata in questi mesi delle partiamo dalle 10 guarigioni di Matteo e poi passiamo ad altre. Quindi Gesù ha guarito, ma stiamo attenti, Gesù non era superiore ad altri guaritori del tempo. È impressionante come al tempo di Gesù la Palestina fosse piena di guaritori. Gesù era uno di questi, né più né meno di altri guaritori. Ci sono dei testi, ci sono rimasti dei testi raccolti dalla tradizione ebraica, ad esempio di un grande guaritore contemporaneo a Gesù, di tradizione ebraica, che ha scritto anche, ci sono molte testimonianze su di lui, ma tenete conto che il mondo greco e romano era pieno di guaritori. Ci sono testi, sempre, che testimoniano di santuari greco e romani colmi di ex voto, cioè di persone che sono state guarite e da questi guaritori che si rifacevano agli dèi e tappezzavano il santuario. Un po' entrare in Santa Rita, ad esempio, a Torino, no? La parte dietro è tappezzata, almeno era, non so se è ancora così, no? Dagli ex voto, oppure la consolata, no? Questa testimonianza era già presente nei santuari greco, quelli pagani, greco-romani. Capite che la storia non cambia. Qui Quindi Gesù è un guaritore, ma non ha l'esclusiva del potere taumaturgico. Anzi, lo sa che non è l'unico. Ad esempio, invita i suoi a fare altrettanto. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano. Luca 10:8. E quando parla con i giudei, che lo accusano di essere un demonio, lui dice: ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Matteo 12:27. Cosa sottintende? Che i figli dei giudei fanno i guarigioni, e i vostri figli che guariscono, capite? Lui stesso sa di non essere l'unico, non ha l'esclusiva sulle guarigioni. Allora, come leggere le guarigioni di Gesù? Perché Gesù guarisce e con queste guarigioni testimonia chiaramente che il regno di Dio è giunto? Infatti, Luca 10, citato prima, e dite loro, quando guarite, dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Ecco, Gesù è venuto a guarire per rendere presente, testimoniare, instaurare, diciamo così, il regno di Dio. Regno di Dio vuol dire il sogno di Dio, il desiderio di Dio. Allora, dove voglio arrivare? A dire che le guarigioni di Gesù sono semplicemente degli straordinari atti di umanizzazione. Gesù, nella sua avventura terrena, guarisce l'umanità malata, diminuita, frantumata, delle persone che accosta. Perché lui ha la consapevolezza che è giunto il momento di realizzare ciò che il profeta Isaia aveva preannunciato. Isaia 4:18, che poi fa suo, diciamo che questo passo di Isaia 4:18 lo leggerà nella sinagoga di Nazareth come un programma di vita, è l'inizio, siamo al capitolo 4 di Luca, quindi dice: io sono venuto affinché si realizzi questo passo, lo Spirito è sopra di me, mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare i poveri il lieto annuncio, proclamare i prigionieri la liberazione, i ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, proclamare un anno di grazia. Ecco, liberare gli oppressi, liberare chi fa fatica, rialzare chi è schiacciato in umanità. Ecco, Gesù è venuto a compiere atti di umanizzazione, perché il sogno di Dio è che la persona diventi pienamente umana. Vuole figli che sboccino in umanità. Questo è il sogno di Dio. Quindi quando guarisce Gesù non lo fa per un tornaconto personale, per dire: guardate chi sono. E neanche per chiamare e legare a sé l'altro. Cioè Gesù non fa del bene e poi dice: ma adesso ho visto che c'è un po' di riconoscimento, dovreste averlo per me, stai con me, dai. Questo magari lo facciamo noi, quando facciamo del bene speriamo di legare l'altro a noi, perché noi siamo capaci di usare il bene per i nostri scopi. Tra l'altro, quando Gesù guarisce, se notate, più delle volte dice alla fine: va, va. Cioè non lega a sé. Perché l'amore non lega a sé. Un amore che legasse a sé cesserebbe di essere amore. L'amore lascia libero di andare. E poi, cosa che succedeva molto negli altri guaritori, non chiedeva denaro in cambio. E qui non apro una parentesi che mi piacerebbe. Perché oggi il mondo è pieno di guaritori, anche in campo cristiano cattolico, sapete? Gente che guarisce. i santoni in giro ce ne sono tantissimi. E anche molto vicini a noi, lasciamo perdere. Comunque il fatto è che chiedono denaro, no? Molte volte. Ecco, Gesù guariva e non chiedeva denaro. Quindi il percorso che vorrei fare quest'anno è semplicemente un percorso di umanizzazione. Cioè, i miracoli di Gesù sono una scuola di umanità. Perché guardate che lo scopo della nostra vita è diventare sempre più umani. Per dirla con Tertulliano, donne e uomini certi e veri. Willigis Jäger, un autore che ho imparato ad amare ultimamente, dice: il senso di questa nostra esistenza terrena è quello di maturare e di diventare esseri completi, ritornando all'unità. È bellissimo, maturare e diventare esseri completi. Però voi capite che allora accostare il Vangelo, in particolare le guarigioni di Gesù, o chiamiamoli miracoli a questo punto, in questa accezione, dovrebbe condurre anzitutto a considerarci oggetti della guarigione di Gesù, di Dio nei nostri confronti. Cioè noi dobbiamo uscire guariti leggendo il Vangelo. E questo è il primo scopo di fermarci sulle guarigioni di Gesù. Siamo noi i guariti, in umanità. Cioè, il Vangelo ci guarisce in umanità, diventiamo più umani. Sbocciamo. Anche perché se volessimo guarire qualcuno, dove andiamo se non siamo prima guariti? Nowen, questo grande autore spirituale, diceva che siamo tutti guaritori feriti. Allora, prima di guarire qualcuno, prima di umanizzare qualcuno, prima di aiutare le persone a crescere in umanità, dobbiamo conoscere la nostra crescita in umanità. Non possiamo essere disumani per umanizzare. Poi mi piace anche pensare che se facciamo esperienza della guarigione, cioè se diventiamo umani perché guariti in umanità, impariamo a fare esperienza del risorto nella nostra vita. Vi ricordate la Maddalena? Sì, Santa Maddalena. Ha potuto fare esperienza del risorto perché è stata guarita da 7 demoni. È interessante. Solo dopo ha fatto esperienza del risorto, perché lei è stata guarita da 7 demoni, cioè la completezza del male. Resi umani si può umanizzare. Allora, io credo che siamo sempre in ambito di introduzione. Allora io recupererei un termine che avrebbe bisogno di una purificazione, perlomeno lessicale. Il termine è salvezza. Cosa intendiamo per salvezza? Noi lo diciamo continuamente anche nella liturgia, che Gesù ci ha salvati, Dio ci ha salvati, siamo oggetto di salvezza. Per noi, per la nostra salvezza, è disceso dal cielo, per opera dello Spirito Santo. Io mi rendo sempre più conto, quando parlo con le persone, che noi chiesa ufficiale, chiesa, dei professionisti di Dio, usiamo un linguaggio che la gente non capisce più. Salvezza, redenzione, peccato. Cioè usiamo termini svuotati, non hanno più senso, sono vuoti. Cosa vuol dire salvezza? Cosa vuol dire essere salvati? Io l'unica volta che sento parlare nel mondo tra la gente di salvezza è quando a fine campionato c'è una squadra che deve salvarsi o meno. Sta lottando per la salvezza. Sì, ma deve andare in serie. No, deve stare in serie A. È triste però. Allora forse letto in quest'ottica potremmo rispondere che per salvezza si intende la guarigione della nostra umanità, un lento processo di espansione del nostro umano, sino a giungere alla configurazione, cioè somiglianza con Dio stesso, che mi porterà ad agire da Dio. Questa è la salvezza. La salvezza è la mia umanità, si dilata, si compie, sboccia sino a diventare Dio, perché la mia vocazione è diventare Dio, o se vogliamo Cristo. Come la salvezza per Gesù, passatemi il termine, è stato diventare Cristo. Perché Cristo non è il cognome di Gesù, noi siamo abituati a usare Gesù Cristo come se fosse nome e cognome. Eh no, Gesù di Nazareth, dopo il suo lungo cammino terreno sulla croce, è diventato il Cristo. Non è nato Cristo a Betlemme, eh? Pienamente Dio è diventato sulla croce, Gesù di Nazareth. È nato uomo a Betlemme e morto Cristo sulla croce. Questo aspetta noi. È lo stesso cammino. Questa è la salvezza. Diventare quello che dobbiamo diventare. La salvezza di un seme è diventare quercia, albero, grano, rosa, quello che deve diventare. Quella è la salvezza di quel seme. Noi inizieremo un percorso sulle 10 guarigioni di Gesù nel Vangelo di Matteo. Ho scelto Matteo perché Matteo è l'evangelista della Chiesa. Però la Chiesa è importante, è talmente importante in Matteo che appunto da farlo diventare appunto l'evangelista della Chiesa. Però se voi leggete Matteo, la Chiesa in Matteo viene istituita da Gesù molto tardi, siamo al capitolo 10. Quindi vuol dire che c'è qualcosa ancora previo per importanza della Chiesa. E perché viene istituita la Chiesa, secondo la teologia di Matteo? Per essere ministero di consolazione. Cioè, Gesù istituisce la Chiesa perché la Chiesa sia nel mondo, fosse, ma sia ovviamente anche adesso nel mondo, ministero di consolazione. Questo è il compito essenziale della Chiesa: consolare. In che modo? Attraverso il guarire l'umanità, come ha fatto Gesù. La Chiesa è dunque essenzialmente prolungamento del cuore di Dio. Questa è la Chiesa. Cos'è la Chiesa? La Chiesa è il prolungamento del cuore di Dio. E Dio qual è il cuore di Dio? Soltanto usare misericordia. Cioè, consolare, umanizzare, far crescere l'umanità. Matteo 10:2, chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire malattie e infermità. Questo, capite, perché ha istituito la Chiesa? Solo solo dopo li invierà ad annunciare e proclamare il Vangelo. È interessante, non c'è un passo del Vangelo nel quale si dica che gli apostoli vengono inviati per insegnare. Non c'è. Perché? Perché l'insegnare è prerogativa di Gesù. Solo Gesù insegna nel Vangelo. Solo nel Vangelo. Solo Gesù. Ma mai gli apostoli, non la Chiesa. E noi, ditemi se non è vero, abbiamo fatto della Chiesa un ministero di insegnamento. Ne ha per tutti la Chiesa, vuole insegnare a tutti. In ogni occasione lei maestra. Ma non è evangelico, non c'è scritto. E tantomeno di ammaestrare. Fortunatamente nella traduzione del 2008, nella versione precedente, si tornava molte volte questa idea dell'ammaestrare, Gesù che invia per ammaestrare. Fortunatamente hanno corretto perché non c'è. E quindi si dice di proclamare, che è diverso da ammaestrare. Proclamare vuol dire testimoniare, no? Il tuo essere stato guarito, cioè testimoni d'amore. Proclamare vuol dire già insegnare, insegni la verità. Provate a vedere Matteo 9,36, vedendo le folle ne sentì compassione. Cioè Gesù ha di fronte a sé una folla e noi dobbiamo credere che in quella folla ci fosse di tutto, in una folla c'è di tutto. Erano folle affamate, esangui, malate, stanche e sfinite, dice il testo, stanche e sfinite. Gesù di fronte a questa folla non ammaestra, non sgrida, perché sicuramente ci sono stati anche ladri, assassini, anche dei santi senz'altro, però in una folla c'è un po' di tutto. E lui cosa fa? Prova compassione, e che è una delle modalità della misericordia, guarisce. Questo dice il Vangelo. Non moralizza, non sgrida, ma d'altra parte è così, questa dovrebbe essere la Chiesa. Una Chiesa che di fronte alle folle o alle piazze, pensate alle nostre piazze, no? Provate a pensare, più delle volte, se c'è una piazza che fa valere dei suoi diritti, qualcosa, se interviene la Chiesa, più delle volte per cazziare. No? Ma mi sembra che non sia proprio in consonanza col Vangelo. Piuttosto scendi in quella piazza, fate accanto, ascolta, prova compassione, guarisci, umanizza. È vero, ci saranno anche dei disgraziati, ma te non deve importare. Ma te, tu sei stata istituita per ministero di consolazione. Provare compassione significa farsi compagni di viaggio, stare accanto all'uomo ferito, diminuito, confortarlo, amarlo. L'amore non chiede la carta d'identità e neanche la fedina penale. Quando ami, ami e basta. Ami a prescindere. Oh, è vero, amare non vuol dire giustificare, amare non vuol dire avallare, amare vuol dire amare, basta. Amare vuol dire amare l'altro nella sua totale oggettività e diversità. E il massimo dell'oggettività è l'inimicizia. Ma Gesù ha detto: amate i vostri nemici. Ecco, io mi rendo sempre più conto della discrepanza che si è formata in 2000 anni di cristianesimo. E dispiace questa cosa. Abbiamo trasformato la Chiesa in un ente giuridico. Quindi di giudizio. No? Quindi, tornando a Gesù, che frequentava le folle per umanizzare, aiutare le persone a raggiungere la loro pienezza. Ecco, raggiungere la loro pienezza. C'è un mese, abbiamo messo come sottotitolo nell'invito che abbiamo fatto via mail una frase di Alda Merini, che Patrizia, quando ha mandato, ha detto: ma è proprio il caso di... perché è un po' forte, no? Cioè, e ho detto: no, la mandiamo, perché a me Merini, la Merini piace, allora la mandiamo. E Merini dice: Gesù è una mano che ti prende le viscere e ti fa partorire. È fantastico. Questo è Dio. Una mano che ti prende le viscere e ti fa partorire. Un Dio che non ti aiuta a partorire, lasciamolo perdere. Io penso che siamo stati più delle volte uomini e donne di chiesa che hanno fatto abortire la vita delle persone, non a partorire la vita. Quanti uomini castrati abbiamo prodotto in chiesa? Dietrich Bonhoeffer, un autore protestante che amo molto, in un suo testo scrive: un divino cui non corrisponda una fioritura dell'umano non merita che adesso ci dedichiamo. Non ci interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. Fantastico. Allora, un Dio che schiacci l'umano, un Dio che castra, appunto, un Dio che ti diminuisce l'umano, lasciamolo perdere. Ci si lamenta a volte che le chiese sono vuote. Io dico: Deo gratias, c'è ancora troppa gente che va in chiesa, troppa. Se quando esci sei triste, ti senti ancora più frustrato di quando sei entrato. Ero il giorno di Ferragosto, in una chiesa. E quando sono in giro, ero in ferie. Quando sono in giro non vado mai a celebrare, non chiedo mai di poter celebrare. Mi piace ogni tanto stare dall'altra parte, non so, mi sono anonimo, cioè come sempre. Non si vedeva che era un prete, mi sono messo nei banchi. Ora, cos'è che mi ha trattenuto lì? Non lo so. Cioè, avessi ascoltato, e qui sono ipocrita, nel senso che parlo sempre di sensi di colpa, che uno dovrebbe avere, ma ce li ho, sono pieno anch'io. No? Quindi ho detto: no, ma non posso uscire, l'assunta è di precetto, quindi io devo stare in chiesa. Mi facevo queste domande, pensate. Perché le cose che stavo ascoltando dicevo: ma no, ma non ci siamo, ma cosa sta dicendo? Cioè, allora il mio stupore non è che ci fosse, cioè il mio stupore era quella gente che stava lì. Cioè, non dobbiamo stupirci perché le chiese sono vuote, dobbiamo stupirci perché c'è ancora qualcuno che va in chiesa alla domenica, e di questo dobbiamo stupirci. Questo è un miracolo. Ero a Matera quel giorno, cattedrale di Matera. Allora potremmo concludere questa nostra introduzione con queste parole: Gesù, il primogenito, l'uomo compiuto secondo il cuore di Dio, ha operato nel mondo per far fiorire compiutamente l'umano in ciascun uomo e in ciascuna donna. Ma la cosa straordinaria è che queste opere le possiamo fare anche noi. Ogni volta che aiutiamo una persona a diventare più umana, abbiamo compiuto un miracolo. Stiamo compiendo il sogno di Dio. La nostra vocazione, la nostra felicità sta proprio nell'aiutare a far fiorire le persone che ci stanno accanto. Partendo da quelli molto vicini a noi, il partner, i figli, aiutarli a fiorire. E invece molte volte, no, un po' egoisti, un po', sempre a fin di me, per carità, siamo sempre lì che recidiamo, tagliamo, altro che far fiorire. Don Giovanni Giorgis, non so se qualcuno lo conosce, no? Questo prete straordinario, mancato anni fa, un prete del Cuneese, un grande biblista, però per le sue idee era stato un po' messo, l'hanno spedito a Montoso, quando ancora Montoso era nulla, adesso vabbè, no, un po' un centro turistico, no, Montoso, Prato Nevoso, sì, scusate. E lui era solito dire una frase che mi è piaciuta tantissimo, diceva alle persone: fai come Dio, diventa uomo. Fantastico, fai come Dio, diventa uomo. Ecco, la nostra vocazione è proprio questa: si diventa Dio per via di umanità. Una religione che schiaccia l'umano in nome di Dio e della sciarperta. Si diventa Dio per via di umanità, ma d'altra parte Dio che si è fatto uomo. Bene, questa era un'introduzione. Fin qui va bene. Io non so, non ho l'orologio, non so quanto sto parlando. Questo non è un quarto. Allora io continuo, almeno imbastisco il primo miracolo, la guarigione, poi lascerei qualche minuto per fino a pranzo per il dibattito. Penso che qualche riflessione possiamo fare, o comunque poi c'è anche pomeriggio, quindi. Allora abbiamo detto che prendiamo Matteo 8, ovviamente, perché Gesù parla dei 10 guarigioni, 10 miracoli se vogliamo, in Matteo sono il capitolo 8 e il capitolo 9, dedica 2 capitoli. Però anche qui dobbiamo fare una piccola introduzione, perché dobbiamo capire un po' qual è lo schema teologico di Matteo. Voi sapete che ogni evangelista ha una sua modalità di giocarsi il Vangelo. Ecco. Beh, innanzitutto Matteo a chi si rivolge? Si rivolge ai giudei, cioè a quei cristiani che provengono dal giudaismo, cioè sono ebrei che cominciano il cammino con Gesù. Allora Matteo ha un grosso compito: far passare il messaggio evangelico a degli ebrei che erano radicati nella Torah. Ed è curioso, no? Perché come struttura il suo Vangelo, Matteo? In 5 grandi discorsi. Perché 5? Perché 5 sono i libri della Torah, quelle che noi chiamiamo Penta. Okay, la dice già lunga. Ora, per l'ebreo la figura predominante è senz'altro Mosè, è il profeta per antonomasia, perché è quello che ha ricevuto la legge sull'Oreb, è quello che ha visto Dio faccia a faccia, Mosè ha liberato il popolo, quindi Mosè è il profeta. Quindi Matteo ha il difficile compito per mostrare delicatamente che Gesù è più di Mosè. Non è stato facile farlo, però ci ha provato Matteo. Qui c'è più di Mosè. E come lo fa? Innanzitutto in un modo splendido. Voi sapete che Mosè va sul Sinai, sull'Oreb, e riceve le 10 parole. Siamo noi cattolici ad aver inventato il termine comandamento. Gli ebrei non parleranno mai di 10 comandamenti, parlano delle 10 parole. Però dice Matteo, lo lascia intuire, che Dio ha lasciato sul Sinai parole prescrittive, cioè parole che ti dicono cosa fare e cosa non fare. Queste sono parole prescrittive. Fai, non fare, guarda, non guardare, tocca, non toccare, e avanti così. Ti dice cosa fare. Gesù, che è più di Mosè, sale su un altro monte, non sul Sinai, ma sale su un monte che noi siamo soliti chiamare Monte delle Beatitudini, che è stato in Terra Santa, ci è anche salito. E Gesù lascia delle parole, che non sono più parole prescrittive, ma parole descrittive. C'è una bella differenza. Cioè descrivono, non ti dice cosa fare, ma descrivono cosa Dio sta facendo nella tua vita. Che Dio ti ama, che Dio ama chi è nella povertà, chi sta piangendo, chi è afflitto, avanti così. Capite la novità evangelica? Il Vangelo non ti dirà mai cosa fare, anzitutto. Cioè, il Vangelo non è un libro prescrittivo, l'abbiamo fatto diventare prescrittivo, ci siamo riusciti benissimo. Ma non era così all'origine. Il Vangelo non è un Vangelo una parola prescrittiva. Descrittiva, tutto il Vangelo è il racconto, la bella notizia, infatti, di quello che Dio sta facendo nella tua vita. E cosa sta facendo? Solo una cosa: ti sta amando quanto da morire, tanto che è morto. Poi Matteo continua, non pago di tutto questo, Matteo continua dicendo: Mosè, state attenti, dice, quando è sceso dal suo monte ha ricevuto un ordine da Dio. Esodo 19,12, vi cito per dire che non sono parole di Don Paolo, ma sono parole di Dio, almeno. E qui si aprirebbe tutto il discorso. Comunque, dice, quando tu scenderai da questo monte, dice Dio, Yahweh, a Mosè, fisserai per il popolo un limite tutto attorno al monte, alle falde del mondo, tu metterai un limite, dicendo a queste agli uomini, guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Infatti, chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Parola di Dio. Mizzega, dico io. Ma che Dio era quello lì? Sarà messo a morte. Ora bisogna fare un passaggio. Ma chiudiamo. Gesù dice, quando scende dal monte, cioè dall'altro monte, cosa fa? Nessun limite. Il primo ad avvicinarglisi è un lebbroso, è un paria, un maledetto, uno che non doveva avvicinarsi. Capite? nella visione di mosaica di Mosè c'era un limite che separava da Dio, perché la cima del monte rappresenta il Dio che si rivela. E invece Gesù, che manifesta il divino Dio, manifesta un Dio che si avvicina ai lontani, ai maledetti, a quelli che dovevano... cambia tutto, e questa è la bella notizia. Ma allora è un altro Dio, sì. Io non posso credere nel Dio di Mosè, capite? Che ordina di uccidere. Potremmo fare una carellata di quello che Yahweh rivela a Mosè. C'è un passo, non ho la citazione dopo, se mai ve la procuro, c'è un passo tremendo quando, come capita spesso, Dio manda il suo esercito a distruggere i villaggi, no? Perché in questa espansione, cioè il popolo di Israele conquista la terra uccidendo. È curioso che i tempi sono sempre uguali, perché continuano a fare così anche adesso. Comunque, gli israeliti conquistano uccidendo, no? E Dio dice: senti, vai e mi fai fuori tutti e riconquisti il territorio. Mosè si lascia prendere da un po' di compassione, infatti uccide i soldati, gli uomini, ma lascia in vita donne, bambini e animali. E Dio, Yahweh, si arrabbia tantissimo, si adira contro Mosè, dice: ma perché non hai obbedito? Adesso vai e mi fai fuori tutte le donne, tutti i bambini e tutti gli animali. E Mosè obbedisce, gli passa a fili di spada tutti. Con Gesù cambia un pochino, capite? Ci rivela un altro Dio. Con Gesù si è passati dal Dio del quel limite, tutto intorno al monte, era ovviamente, è un simbolo. Cos'è questo limite? È la legge. È la legge. Il Dio di Mosè è il Dio della legge. È un Dio che ha dato una legge, una norma, agli uomini. Ma voi capite, provate a pensare, che nel momento stesso in cui si dà una legge, la legge crea separazione tra chi? Tra chi lo osserva e chi non lo osserva. Il fatto stesso di porre una legge creerà una divisione. E questo è il limite, capite? Passare oltre sarà questa parte. La legge è discriminante. Crea fossato, separazione. La legge di Dio dell'Antico Testamento divide tra puri e impuri, tra obbedienti e disobbedienti, tra coloro che meritano di essere amati oppure essere maledetti. La legge è diabolica, nel senso etimologico, separa. Ma va benissimo nell'Antico Testamento, ma poi basta, con Gesù basta. Non c'è più nessuna legge, capite, che può separare. La legge ha creato il paradiso e l'inferno, quella legge lì, ma con Gesù basta. Gesù è venuto a dirci che l'uomo non è più definito, descritto dall'obbedienza o meno ad una norma, non è più definito da una morale. L'uomo, è venuto a dirci Gesù, il figlio, perché siamo tutti figli di un padre, è amato a prescindere dalla sua osservanza o meno di una legge. Non possono esserci più impuri agli occhi di Dio, dice Gesù. Guai, capite, ma è normale questo, è normale, cioè non possiamo pensare che agli occhi di Dio ci possa essere un impuro o un puro in virtù della sua obbedienza o meno ad una norma morale. Ma che sarebbe un Dio tremendo. L'uomo agli occhi di Dio sta al di là del bene e del male. Ma provate a pensare, un genitore ama suo figlio al di là del bene e del male. Dovrebbe agire così un genitore, cioè l'amore a prescindere. Ho usato volutamente questo termine, al di là del bene e del male, perché a qualcuno sarà venuto in mente il titolo di un libro, no? Di Nietzsche. E proprio Nietzsche, permettetemi la citazione di Nietzsche, uno dice, ma come citi Nietzsche? Ha scritto anche delle cose simpatiche, belle. Nietzsche scrive, Gesù disse ai suoi ebrei, la legge era per i servi, amate Dio come lo amo io, da figlio suo, che ne importa a noi figli di Dio della morale? Accidenti, ma aveva ragione. Amate Dio da figli, non da servi. Il servo è attento alla legge, perché sa che se la sbaglia, se riceverà una punizione o diventerà impuro. Ma noi non vi chiamo più servi, dice Gesù. Amici, voi siete figli. Pensate a Luca 15:31. Secondo la legge vetrostamentaria, ad uscirne bene da quella parabola, chi doveva essere? E figlio il prodigo, Luca 15. Chi doveva uscire bene, secondo la legge? E figlio maggiore che si stava facendo un mazzo così nei campi. Cioè, lavorare nei campi è un simbolo, ovviamente, no? Si stava lavorando per poter assolvere i 365 precetti della legge mosaica. 365 norme. Allora lui stava faticando da una vita per osservarle tutte, perché pensava che se le avesse osservate tutte poteva ricevere qualcosa in cambio. Infatti dice, ma come? Non ho mai disobbedito ad uno dei tuoi 365 precetti, perché il vitello non l'hai dato a me? E Gesù dice, ma caro, cioè la logica è, ma non funziona così adesso. Hai cambiato tutto. Dio ti ama in quanto figlio, anche disgraziato, anche se sperperato tutto con le prostitute, io ti amo. E questa è la bella notizia del Vangelo, capite? Questa è la bella notizia. Se no, che bella notizia sarebbe il Vangelo? Quindi, detto in altre parole, Gesù ciò che non può accettare è che ci sia un gota di persone, i sacerdoti del Tempio, gli scribi, preposto ad esercitare il potere di affermare ciò che va e ciò che non va fatto. E questo che Gesù non poteva concepire, ma chi siete voi che risiedete nel Tempio e che vi prendete la briga di dire tu a Dio vai bene, a te no? Ma per il nome di cosa? Leggete tra le righe, il gote di persone continua a esserci, sapete. Noi continuiamo a avere nella Chiesa persone che si prendono il lusso di dire ad altri ciò che va fatto e ciò che non va fatto. A dire questo va bene e questo non va bene. Ma chi sei? Chi sei? Chi ti arroghi questo diritto? Chi te l'ha dato? Sono i cosiddetti guardiani del Tempio. Noi abbiamo fatto della Chiesa, molte volte, un luogo, un covo di guardiani del Tempio, sempre lì pronti a vedere chi esce dalle righe. Peccato che non ci sono più righe. Gesù è venuto a eliminare in pratica la distinzione tra sacro e profano. Ha guarito un lebbroso, cioè ha tolto di mezzo la causa della segregazione del lebbroso. Lo riammette nel contesto sociale. Questo vuol dire liberare. La lebbra è un simbolo, ovviamente, capito? Lebbroso è tutta quella gente che è obbligata a stare fuori dal villaggio per qualsiasi causa. per qualsiasi colpa subita o commessa. Gesù dice: non ci può essere una colpa subita o commessa che ti possa porre fuori dal villaggio. E noi, Chiesa, continuiamo a considerare ancora lebbrosi qualcuno e non gli permettiamo di entrare nel recinto e devono stare fuori. Ce ne sono tanti, sapete, di lebbrosi, ancora oggi. Gesù è venuto a eliminare tutto il discorso sulla purezza. Non c'è più il puro o l'impuro, perché manca la discriminante, il discrimine, il limite posto da Mosè. Non c'è più. Quindi se non c'è più il limite, non c'è più puro o impuro per Dio. Per Dio non è un'esclamazione, ma vuol dire per Dio. Ditemi se non è vero. Noi apparteniamo ad una religione che ha fatto fino in tempi recenti della purezza il centro della morale. Provate a leggervi il Catechismo della Chiesa Cattolica dai numeri 2518 in poi. Sono tutti articoli sulla purezza. E molti di voi, ancora oggi, se vanno a confessarsi, malauguratamente troverete ancora qualche sacerdote che si gioca la confessione sulla purezza sessuale, ovviamente. Dreverman, che ho citato ieri, che ha fatto un bellissimo lavoro sulle fiabe, è un psicanalista, psichiatra tedesco, un teologo, dice che abbiamo fatto della morale una morale del centimetro quadrato. Noi abbiamo perso, c'è stato un momento, e forse i più anziani di voi se lo ricordano, dove tutto era giocato su quanti centimetri possono essere scoperti e quanti centimetri coperti, no? Questa è la morale del centimetro quadrato. E abbiamo fatto ammalare generazioni di persone su queste cose. Fin lì è lecito, dopo non è più lecito. Fare questo è lecito, ma questo non è più lecito. Puro e impuro. Ma questo è cristianesimo, questo è Evangelo. Pensando cosa? Semplicemente abbiamo gettato tanta tristezza sulle persone, questo sì. È vero che Gesù nel Vangelo, nel passo delle beatitudini, dice beati puri di cuore. Ma in che senso? Cos'è la purezza? La purezza evangelica non è quella del centimetro quadrato, è neanche quella sessuale. Tra l'altro Gesù non si è fermato mai sulla sessualità. Trovatemi un posto dove si parla di sessualità o di morale sessuale nei Vangeli. Di morale economica sì, tanta. Gesù ha speso un sacco di parole sulla perversione del denaro, questo sì, ma mai sulla sessualità. E noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo riempito tomi di teologia sulla morale sessuale e non abbiamo mai detto per secoli che la ricchezza non va bene. Beh, questo è un altro discorso. Comunque, dice beati puri di cuore, ma cosa vuol dire? La purezza evangelica è disponibilità a lasciarsi attraversare dalla luce. Un cristallo, un diamante è puro perché non ostacola il passaggio della luce. Questa è la purezza. Beati puri di cuore perché potranno essere attraversati da Dio. La lebbra è una malattia della pelle. La lebbra, ci sono fuori lebbrosi, se ne parla poco, ma proprio quelli della proprio malati di lebbra ci sono. È una malattia della pelle e qui sarebbe il caso, se ce la fate ancora, vi dico ancora qualche cosa su, perché è importante. È una malattia della pelle, ma l'Evangelista la usa ovviamente a livello simbolico, perché cos'è la pelle? Provate a pensare, la nostra pelle è un organo, è il più esteso organo che abbiamo, sono circa 2 metri quadrati, ed è l'organo preposto alla relazione. Noi ci relazioniamo con le persone, col mondo e con noi stessi attraverso la pelle, cioè tutto il mondo esterno entra dentro di noi attraverso la pelle e quello che esce attraverso la pelle. Provate a pensare, no, io conosco, vedo una persona, me la presentano e poi dico, ma sta persona non mi gira, non mi piace, perché? È una questione di pelle, non, è una questione di pelle. Se una cosa mi fa paura, divento bianco nella pelle, comincio a sudare, è la pelle che suda. Ma anche tutto il mio mondo interiore esce attraverso la pelle. Mi dicevano che, no, si legge, ecco, si dice, che si stanno moltiplicando le malattie della pelle oggi. Cioè persone che entrano sempre più in crisi con se stesse e manifestano questo a livello epidermico. Quanto è importante la pelle allora? Proprio è la manifestazione del nostro rapporto col mondo. E Gesù è venuto a guarire questa pelle, le nostre relazioni, perché molte malattie, ecco, Gesù è venuto, noi siamo malati di relazione, sono le nostre relazioni che ci ammalano. Mi diceva una persona, che una donna, in un colloquio, che lei non sopporta essere toccata. Anzi, questa cosa è aumentata. Appena qualcuno la tocca, per qualsiasi motivo, si irrigidisce, si blocca, compreso il suo partner. Pensate il dramma di questa donna. Ecco, capite le guarigioni, cosa è venuto a fare Gesù? Questi sono i demoni che ci portiamo dentro, sono le malattie delle nostre relazioni. Dio non può sopportare che qualcuno possa vivere in questo stato. Una vita diminuita, una vita che non entra in relazione, una vita che è esclusa dalla relazione, qualsiasi motivo, non interessa qualsiasi motivo, non interessa, e neanche a Dio interessa, come sei adesso. Ecco la guarigione, ecco il miracolo che Gesù viene a portare, che non può esserci nessuno che stia in un angolo per i suoi problemi relazionali. Perché la relazione è ciò che ci fa vivere. Un fiore chiamato a sbocciare. Ecco, il Vangelo ci dice che c'è un Gesù che si avvicina, che tocca. Non poteva toccare il lebbroso. Il Levitico dice che chi tocca un lebbroso merita la morte. Gesù se ne sbatte della legge di Dio. Quante volte Gesù disobbedisce alla legge di Dio? È incredibile. Perché per lui prima viene l'uomo, poi la legge di Dio. Guardate, se mettete prima Dio e poi l'uomo, non gira molto, non è cristiano. Prima sempre l'uomo. Non si attiene alle prescrizioni, guarisce nel senso che riabilita i malati nelle loro relazioni. Per Gesù l'uomo non può essere allontanato per nessun motivo. Il Vangelo ci sta dicendo che non esiste malattia, scelta di vita, relazione, per quanto malata, che possa allontanare dall'amore o possa escludere da Dio e dagli uomini. Gesù tocca e guarisce. Cioè, qual è stata, in cosa è consistita la guarigione? E questa è una costante che tornerà, vedrete, in tutti i Vangeli. Per questo che bisogna dire, e ci tengo a dire, che questi non sono miracoli di natura. Cioè, Gesù non è un mago, non ha fatto sparire la lebbra. Un lebbroso che è stato per anni magari fuori dal villaggio, finalmente trova uno che gli dice che lo tocca. Allora questa persona deve aver riacquistato fiducia in se stesso. Ma come? Sono amabile anch'io? Allora se sono amabile, allora sono uomo. Posso tornare a relazionare, bellissimo, e questo è il miracolo. Gesù, capite, Dio, possiamo dire, non agirà mai dall'esterno come un mago, ma il miracolo di Dio è far riacquistare alle persone fiducia in se stessa e negli uomini. C'è qualcosa in me ancora di amabile. Non sono da buttare via. È lì che un uomo, una donna rinasce come il fiore, il tocco. Toccare vuol dire riammettere l'umanità dell'altro. E allora chiudo dicendo, come possiamo noi guarire in qualche modo? Beh, innanzitutto essere guariti, accettare che ci sia un Dio dentro di noi che ci tocca ovviamente continuamente nella nostra lebbra, cioè ci dice che meritiamo di essere amati al di là di tutto, che noi siamo amati al di là di tutto, a prescindere. Allora sarebbe già un bel camminare cristiano, fare questa esperienza di un amore che mi ama al di là di tutto, delle mie lebbra. Ma poi come poter aiutare gli altri a riacquistare questa fiducia in loro stessi, che non c'è nulla che meriti di lasciarli fuori dal villaggio. Io credo che dovremmo tornare a fare l'elogio della carezza. Provate a pensare che cos'è la carezza. La carezza è l'ultima attestazione della nostra umanità, assieme alle lacrime. Cioè l'ultima cosa che dice la nostra umanità. Quando finiscono le parole, inizia la carezza. Ci sono dei momenti della vita, ad esempio quando sei vicino a una persona che sta morendo, o che sta soffrendo tanto, cosa parli? Stai zitto. Prendi la mano e accarezza. Dovremmo tornare a accarezzare le persone senza parole, senza insegnare, senza fare moralisti, ma dire sono qui, sono con te, ti accompagno, qualunque sia il tuo viaggio, ma ti sono accanto. Puoi anche sbagliare, puoi anche uscire di strada, ma io sono con te. E non c'è nulla che meriti che tu viva fuori dal villaggio. Saremmo cristiani nel senso che testimonieremo il vero volto di Dio, quello di Gesù.